Diamo il benvenuto a un compagno del forum del diritto alla salute e di medicina democratica. Ci senti?
Sì, ciao.
Ciao,
ciao a tutti.
Benvenuto.
Benvenuto.
Grazie. Grazie a te per questo spazio che riempirai con la tua voce e con le tue parole per continuare ad approfondire un po' come siete arrivati insieme a tante altre realtà all'assemblea di questo sabato, di sabato 26 prossimo.
Sì, grazie. Allora, l'assemblea si tiene appunto all'occupazione abitativa di Porto Fluviale, via di Porto Fluviale 12, dalle 10 alle 14, ed è una tappa di un percorso più lungo che è cominciato qualche anno fa, durante l'epidemia, quindi quando eravamo in pieno lockdown, con la proposta degli attivisti di Bologna, dell'Assemblea per la Salute di Bologna, di incontrarci la prima volta online e poi all'inizio del 2021 e la seconda volta in presenza a Bologna, per discutere dalle tematiche della salute che l'epidemia da Covid-19 ha portato alla ribalta, con tutte le criticità del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare sul territorio, che tra l'altro è il posto dove io lavoro come medico dipendente di una ASL romana all'interno di un distretto. Questo percorso si è, diciamo così, sviluppato con un'altra iniziativa del Congresso per la Salute a Roma nel 2022, questa primavera, a maggio, e adesso questo Congresso per la Salute si sono articolati in dei tavoli di lavoro, uno sulla piattaforma, uno sul censimento delle realtà che a livello nazionale operano sul tema della salute e della sanità, e un altro, un tavolo convergenze che cerca appunto di far lavorare insieme queste realtà, anche a partire dall'esperienza del collettivo di fabbrica GKN, con le due manifestazioni del 22 ottobre a Bologna e del 5 novembre a Napoli. Per questo si è deciso di fare questa assemblea sabato prossimo, sabato 26, per rilanciare insieme a tutte queste realtà che speriamo partecipino, sia in presenza che da remoto, per rilanciare l'iniziativa, per contare seguito a questa iniziativa con una proposta di manifestazione nazionale sui temi della salute che dovrebbe tenersi sabato 17 dicembre, in stretto rapporto con diciamo la discussione che sta cominciando in Parlamento sulla legge di bilancio, sulla legge finanziaria, che prevede ulteriori tagli lineari ai servizi sanitari e sociali che aggraveranno ancor più la situazione degli operatori, soprattutto a livello territoriale del distretto, dove le carenze di personale e le problematiche organizzative sono tali che se oggi l'epidemia ricominciasse, ma insomma anche noi, anche dentro il nostro lavoro normale, cioè a prescindere dall'epidemia, abbiamo difficoltà ad affrontare.
Certo, assolutamente, assolutamente. Quello che mi viene da sottolineare, insomma, è che sì, se è vero da una parte che c'è ancora l'epidemia e c'è ancora il virus che gira, c'è anche questo spettro appunto di come può essere usata questa cosa per gestire l'andamento del paese, no?
Beh, diciamo che è stata una cosa che l'epidemia, pur essendo molti scienziati, avevano previsto che potessero esserci episodi epidemici di questa natura. Già l'influenza aviaria in passato ci aveva, diciamo, dato degli avvisi, insomma non sono una novità, soprattutto legati alle tematiche ambientali, ai fenomeni della globalizzazione, ai viaggi delle persone e delle merci, insomma ovviamente sono quadri che la natura in qualche modo pone, ma soprattutto la natura su cui intervengono gli esseri umani. Io sono abbastanza convinto che le vaccinazioni, soprattutto nei cittadini, nelle persone più fragili e nei lavoratori che sono più esposti, pensiamo tutto al settore per esempio della sanità, siano giuste, e in qualche modo io penso che anche un obbligo dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori fondamentalmente sia necessario. Le misure quarantenarie e di sicurezza, diciamo di il tracciamento dei contatti, l'isolamento, sono cose che noi già abbiamo nel nostro ordinamento, cioè noi già abbiamo nell'ordinamento sanitario di sanità pubblica la previsione di queste misure per altre malattie ugualmente contagiose, dalla tubercolosi alla meningite, adesso per dire, per fare due esempi noti, solo che nella tubercolosi e nella meningite si verificano con l'ampiezza e la gravità con cui abbiamo avuto a che fare, quindi il problema è che la struttura sanitaria, in particolare quella territoriale ma anche quella ospedaliera, dopo tutti i tagli che sono intervenuti sulle strutture e sul personale, non è stata pronta ad affrontare una cosa di queste dimensioni, che in questo momento è in parziale riduzione, ma che non è detto che possa ricominciare.
Certo,
quello
certo,
che sta succedendo è che senza i finanziamenti, per esempio previsti nella finanziaria, oggi tutti gli interventi straordinari che sono stati messi in piedi, adesso il 31 di quest'anno sono tutti quanti venuti meno.
No certo, ma io intendevo più appunto il l'altro aspetto, no? quello della repressione e quello delle forzature, non tanto riguardo i vaccini e queste cose qui, ma piuttosto cioè il poter usare i picchi di contagi per determinare ulteriormente cosa si può fare, cosa non si può fare, insomma era una riflessione più incentrata su quello, ma hai fatto benissimo a sottolineare invece tutto il resto, insomma.
Sì, certo, è chiaro che come sulla vicenda, per esempio, del rave, no? Il disegno di legge del rave, per considerare, noi abbiamo una tendenza tipica non soltanto di questo governo che è tristemente di testa, ma insomma in tutta Italia, insomma, dall'Unità d'Italia c'è una tradizione autoritaria, conservatrice, reazionaria. Per cui le normative vengono spesso utilizzate per la repressione del dissenso, dei movimenti e così via, quindi anche la sanità pubblica è spesso utilizzata,
cioè, nel senso, basta ricordarci come... il Green Pass, no? Nel senso,
esatto. Però noi dovremmo essere capaci di dire che alcune misure sono giuste, ma non è l'approccio, diciamo così, autoritario quello che risolve i problemi. Diciamo che noi avremmo dovuto avere la capacità, come parlo dal punto di vista del Servizio Sanitario Nazionale, naturalmente poi il governo è una cosa diversa, il ministro è una cosa diversa, le regioni sono una cosa diversa, io parlo da operatore, noi abbiamo dovuto avere la capacità di convincere le persone della giustezza delle vaccinazioni e delle misure quarantenarie, dopodiché poi in alcuni casi estremi ovviamente è anche giusto l'intervento, diciamo così, attraverso provvedimenti più però diciamo fondamentalmente sono estreme ratio, no, che certo, vanno utilizzate in casi
non ci troveremo mai d'accordo con questi tipi di obblighi, però insomma allo stesso tempo bisogna riconoscere che dobbiamo riconoscere insomma che ci sono delle cose che vanno fatte, no? E come dicevi tu, insomma lo stare in equilibrio su questo filo del rasoio è proprio una delle cose che ha fatto comodo durante questi anni di pandemia, appunto per buttarla sempre più in caciara, lasciami passare il termine.
Beh, è chiaro che chi ha un approccio di tipo autoritario o repressivo, appena può, qualunque sia la materia o l'argomento, tende a utilizzarlo. Io in genere penso che il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe avere un approccio amichevole, diciamo sì, nei confronti dei cittadini, nei confronti delle persone, nei confronti delle collettività, e non dovrebbe ricorrere, se non appunto in casi molto particolari. Faccio un esempio: in igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro è giusto che gli ispettori facciano interventi repressivi che sono previsti dalla normativa di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, e quindi procedere, diciamo sì, anche a volte in maniera severa nei confronti dei datori di lavoro. Adesso per fare un esempio di dove secondo me è giusto, negli aspetti che riguardano diciamo in caso specifico le malattie infettive, bisognerebbe ridurre ai casi, diciamo così, estremi più gravi eventuali interventi di questo tipo, ma interventi fatti sulla popolazione, diciamo così, hanno in realtà ingenerato a volte più confusione, a volte anche palesemente ingiustizie, e noi operatori che ci siamo trovati in mezzo, diciamo sì, tra normative di tipo amministrativo, politico e gli aspetti più tecnico-scientifici, ovviamente abbiamo dovuto svolgere il nostro mestiere anche tra molte difficoltà, come si può immaginare, insomma. Questo senza nulla togliere la necessità della giustezza dal punto di vista sanitario di alcuni provvedimenti, diciamo. Però oggi, diciamo, che il pratico più grosso è che noi non siamo in grado, per carenze di personale, di affrontare la quotidianità, che non è fatta, certo, di epidemia, ma è fatta di assistenza domiciliare, anziani, riabilitazione, consultori, tossicodipendenze e così via.
È assolutamente ragione, infatti ricordiamo quello che dicevi proprio all'inizio di questo collegamento, no? Di questa persona che appuntamento, non so, non ricordo se l'abbiamo fatto con il compagno del coordinamento, che rischia di perdere la vita, ma gli hanno dato appuntamento a non ricordo, mi sembra marzo, sì, maggio 2020.
Il tema delle liste d'attesa è un problema serio. Naturalmente, casomai gli ascoltatori non sanno che nella sanità ci sono tantissimi contratti, tantissime modalità, diciamo così, di ingaggio degli operatori. E sul territorio soprattutto noi non abbiamo pochissimi medici dipendenti, e quasi tutti sono medici convenzionati, dai medici di famiglia agli specialisti ambulatoriali. Ecco, diciamo che far funzionare le strutture, soprattutto per esempio lavoro in una grande periferia urbana con centinaia di migliaia di abitanti, con personale convenzionato, non è una buona scelta, nel senso che da un punto di vista organizzativo è come se noi avessimo, ti posso dire, a scuola i professori liberi professionisti, ecco, immagina di questo, e non sarebbe difficile far funzionare la scuola pubblica. Io penso che invece un piano straordinario di assunzioni di personale dipendente in tutti i settori della sanità sia un passaggio assolutamente obbligato, anche per risolvere questi problemi di presa in carico, di lista d'attesa, di accertamenti diagnostici e i ricoveri, eccetera, insomma.
Assolutamente.
Oltre alla prevenzione, che a volte viene anche dimenticata, ma insomma.
No, assolutamente, hai veramente ragione. Io mi sento ad aggiungere, non solo nel settore della sanità, insomma, perché
certo.
Vabbè, non serve che stiamo qui a ripetere le varie cose che non funzionano, però invece stiamo qua a ripetere invece che sabato prossimo c'è l'assemblea sì, a Via del Porto Fluviale, quindi di nuovo se ti va anche un po' di provare a raccontarci quello che succederà sabato.
Allora, sabato noi discuteremo fondamentalmente di due cose. Noi abbiamo fatto una riunione stasera online dell'Assemblea Lazio per la Salute, che raggruppa a livello regionale un po' tutte le realtà che vi partecipano. La proposta appunto è di provare a costruire una manifestazione nazionale a Roma il 17 dicembre sulla salute, ma anche sugli aspetti più generali che riguardano sia la salute che la sanità, su una piattaforma che il tavolo piattaforma di questo congresso per la salute, di questi, diciamo, percorso che si sta sviluppando, ha buttato giù. Quindi l'idea è ragionare su questa bozza di piattaforma che abbiamo, diciamo così, preparato, e discutere le modalità di una manifestazione. Questo saranno poi, qualunque altro argomento sarà ben accetto, però questi sono i due temi su cui è convocata l'assemblea di sabato. C'è anche un comunicato, diciamo così, di un appello alla partecipazione, che adesso non ho sotto gli occhi, insomma, che i compagni del...
L'abbiamo letto un'oretta fa.
Ah, va bene, perfetto. Diciamo, quello è l'impianto dell'assemblea, però l'obiettivo è manifestazione e piattaforma della manifestazione, direi le due cose principali.
Va bene.
Va bene.
Sì, se non vuoi aggiungere nient'altro, per il momento ti ringrazio.
Torno a lavorare.
Va bene. Grazie ancora, e sì, ci sentiamo presto.